Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, la seconda parte delle ore 19. E durante la prima trasmissione vi avevo annunciato che stasera avrei fatto cosmologia, cosmogonia ed escatologia. In realtà mi hanno alcuni amici che seguono hanno detto che l'ho fatta già abbastanza di recente come anticipazione. Circa un mese fa, per cui anziché fare questo ne facciamo un altro, insomma, parleremo di stregoneria, sciamanesimo e ciarlataneria. Vi ricordo che tutti i pezzi che faccio sono tutti in internet. Questo fatalità di escatologia, cosmologia, l'ho fatto prima in radio, prima di metterlo in internet. È per questo che probabilmente mi sono un po', diciamo così, sovrapposto alla memoria. Anche perché avere appunti di tutto quello che viene fatto ormai comincia a diventare sempre più complesso, sempre più difficile per una persona, diciamo, che deve tenere nota di tutto. E niente, parleremo di stregoneria, sciamanesimo e ciarlataneria. Purtroppo, voi sapete che in giro ci sono parecchie persone che ormai vi insegnano a fare i sciamani. Cioè, ormai è quasi una moda. Comportarsi in un modo o in un altro modo è alterare la percezione. Anche la stregoneria altera la percezione, ma è sempre finalizzata, la vita è sempre finalizzata a ciò che dobbiamo fare nel quotidiano. E anche gli sciamani, quelli che vengono presi ad esempio, in particolar modo siberiani, in particolar modo America Latina, non è che alterassero la percezione o che vedessero mondi o aspetti diversi di questo mondo semplicemente per vedere quello e non puntavano la loro attenzione su ciò che vedevano, ma essenzialmente miravano la loro attività era finalizzata ad affrontare una serie di problematiche che si verificavano nella vita quotidiana. Ciò che li portava a diventare sciamani non era ciò che vedevano o come alteravano la percezione, ma era come affrontavano la vita quotidiana, la passione, l'impegno, il stravolgimento emotivo che mettevano nelle cose del quotidiano. Ed è questo che viene perso di vista quando qualcuno studia i sciamani e pensa di conoscere il sciamanesimo e viene a predicarlo in Italia, quasi fosse una dottrina, quasi fosse una religione. In realtà non fa altro che portare delle tecniche con cui alterare in un modo o nell'altro la percezione, ma la tecnica in se stessa non è in grado di fornire nulla se non l'attivazione di alcuni meccanismi che noi abbiamo all'interno, cioè che noi abbiamo dentro di noi. Ma se questi meccanismi si attivano e non esiste la finalità delle persone, non esiste l'attività quotidiana delle persone, non esiste nelle persone la passione con cui affrontare la vita, i problemi, le questioni, non hanno il pensiero astratto, non hanno rapporti sociali. Non hanno tutta quella serie di cose da cui l'essere umano, la vita stessa, si è evoluta, è divenuta, si è rappresentata in pratica, in questa forma, in questo modo di essere. Tutte quelle tecniche non servono assolutamente a niente, sono solo dei palliativi con cui apriamo o non apriamo anche delle possibilità all'interno del nostro cervello, perché noi abbiamo tutta una serie di possibilità. Abbiamo delle possibilità ipnotiche, abbiamo la capacità di generare nel cervello una serie di sostanze psicotrope, per cui capacità di avere visioni, capacità di alterare la percezione, capacità di stadi di sonno REM durante la veglia, per cui abbiamo tutta una serie di meccanismi psichici all'interno di noi che si possono mettere in moto. Ma questi meccanismi psichici sono vuoti. Se non c'è l'intento, se non c'è la passione della vita, se non c'è il travolgimento delle nostre emozioni. Ed è questo che ti qualifica le persone vuote. Cioè, le persone vuote possono avere delle tecniche di meditazione, possono avere delle tecniche di contemplazione, possono avere delle tecniche di alterazione della percezione, possono avere delle tecniche di sdoppiamento, ma sono vuote perché manca della sostanza che può usare quei meccanismi. E la sostanza che può usare quei meccanismi è il nostro corpo luminoso. E il corpo luminoso delle persone si forgia nella vita quotidiana, nelle scelte che noi facciamo in ogni attimo della vita quotidiana, nel nostro vivere con passione, nel nostro vivere per sfida. Ed è là che si costruisce il nostro corpo luminoso. E il corpo luminoso ha la capacità di prendere tutte quelle parti del cervello che apparentemente non servono a niente e di utilizzarle per relazionarsi esso stesso col mondo, percepire i fenomeni esso stesso del mondo e trasferirli, questa sua percezione, questa sua elaborazione alla ragione, mediante una serie di scopi intuitivi finalizzati ai bisogni che la ragione gli presenta, al bisogno della ragione di azione, di operatività nel mondo quotidiano. Pertanto il vivere per sfida, il vivere con volontà, il vivere con passione forgia il corpo luminoso. Il corpo luminoso, crescendo, occupa un po' alla volta tutte quelle aree, tutte quelle posizioni che sono inutilizzate dentro di noi e fa emergere l'intuizione. L'intuizione non fa altro che alimentare la nostra quotidianità, ci permette di affrontare al meglio le questioni che abbiamo ed è l'intervento del corpo luminoso nell'interpretazione dei fenomeni che dal mondo ci arrivano. Un'interpretazione assolutamente diversa che giunge alla ragione come elaborazione, come scelte, come una serie di scoppi intuitivi che emergono dentro di noi e noi abbiamo il colpo di genio, abbiamo le idee, siamo al posto giusto, al momento giusto, sappiamo muoversi prima ancora di sapere perché ci muoviamo, facciamo delle cose che non sappiamo perché le facciamo, ma le facciamo prima che i problemi si verificano, cioè in pratica mettiamo in essere tutta una serie di strategie che non appartengono alla ragione, perché non sono il frutto di un ragionamento, ma sono il frutto di un'intuizione che emerge, si costruisce dentro di noi, che però si riversa all'interno della ragione. Questo meccanismo è il meccanismo fondamentale. Le tecniche che vengono vendute dagli sciamani, da chi pratica sciamanesimo, senza il vivere con passione, sono tecniche vuote. Perché, che a voi vi piaccia o meno, gli esseri umani sono esseri della natura e hanno forgiato se stessi per milioni e milioni di anni. Il risultato di questo forgiarsi non è dato da cose strane o da cose trascendenti la ragione, ma è data dalla quotidianità che gli esseri hanno vissuto, affrontato, risolto o subito. La quotidianità e come noi leggiamo e interpretiamo la quotidianità è il vero metro di misura della nostra esistenza. E là c'è il comportamento eroico e là emerge la costruzione del nostro corpo luminoso, perché là c'è la sfida, là serriamo i pugni e i denti, nella quotidianità noi subiamo le offese, nella quotidianità noi reagiamo, nella quotidianità mettiamo in atto le nostre strategie di esistenza. E questo serrare i pugni, questo mettere in atto strategie di esistenza è quello che come un pastaio prende l'energia vitale e la plasma giorno dopo giorno, scelta dopo scelta, bisogno dopo bisogno che si esprimono nella vita. E questo plasmare, questo impastare, questa energia vitale che è quella in fondo che ci caratterizza come esseri viventi, è quella che dà il via alla costruzione del corpo luminoso. Corpo luminoso che diventa un soggetto all'interno di noi stessi, non è altro che un corpo vero e proprio, su cui noi esistiamo, su cui noi viviamo, che però ha le caratteristiche di percepire il mondo in cui viviamo in maniera diversa, di percepirlo con i sensi, con modi di vedere che non hanno niente a che vedere con la forma, non hanno nulla a che vedere con la quantità. Percepisce il mondo mediante la rappresentazione della consapevolezza. Cioè praticamente il mondo si sostanzia attraverso le consapevolezze. Ho già parlato del mondo che si sostanzia attraverso le azioni, e adesso parliamo del mondo che si sostanzia attraverso la consapevolezza. Ed è un modo diverso di leggere il mondo, un modo diverso di relazionarsi con i fenomeni che dal mondo ci giungono. Bene, vediamo allora il pezzo. Una delle maggiori preoccupazioni della stregoneria è per quelle persone che per varie ragioni hanno una certa facilità ad alterare la propria percezione. Spesso, quando si parla di magia, di percepire, le persone ricordano momenti della loro vita nella quale hanno vissuto momenti strani o alterati, spettatori di visioni, di déjà vu o intuizioni che sono state importanti per la loro vita e per le loro scelte. Parliamo spesso di visioni come attività magica dell'individuo. Le preoccupazioni della stregoneria sono rivolte a quelle persone che hanno spesso visioni e che confondono quelle visioni per messaggi divini. Si tratta di una capacità molto comune e che spesso svia l'attenzione delle persone dalle problematiche della vita quotidiana. Sto parlando di attivazione di sogno REM anche in stadi di veglia, che spesso risultano inspiegabili ai singoli. Quasi tutti i corsi sciamanici che vengono spacciati in giro, compresi quelli col tamburo e le danze, altro non sono che induzioni di stadi di sonno REM nelle persone, al fine di mettere in moto strutture psichiche proprie delle persone. Alcune persone hanno una facilità incredibile di visualizzare, mentre sembra che altre persone nemmeno sognino. Perché è un problema per la stregoneria? Perché queste persone, le persone che hanno facilità, diventano prigioniere delle loro visualizzazioni. In particolare non usano la capacità di visualizzazione per se stesse, ma proprio per evocare quelle immagini. Le immagini evocate diventano per queste persone l'oggetto del discutere, come se quelle immagini fossero reali e non una descrizione della loro immaginazione. Così troviamo in giro persone che spacciano per stregoneria degli stati di trance psicologica che la psicanalisi e la psichiatria hanno da anni studiato e superato. La superficialità e l'assenza di scrupoli di alcune persone portano a spacciare astrologia, tarocchi, divinazione, cristalleria da salotto, come se fossero arti magiche capaci di mettere le persone in relazione col divino. Le persone che spacciano questo altro non fanno che diffondere delle verità, tutto maiuscolo, alle quali chiedono agli astanti di sottomettersi. E naturalmente in questo sistema educazionale queste persone sono facilitate nella loro attività e trovano molti creduloni pronti a foraggiarli. Però si tratta di truffa e di truffatori, spesso aiutati dalla superficialità New Age prima e vica oggi. Quando 100 anni fa gli stregoni si prestavano a curare le persone dalle malattie, si presentavano persone col mal di pancia o con i geloni. Se si fa la stessa cosa oggi, altro non si fa che truffare. Perché ciò che era magia di relazione col mondo vegetale un tempo e che implicava la trasformazione soggettiva dell'individuo che faceva il curatore per entrare in comunione col mondo è stato fatto proprio dalla cultura medica. La cultura medica si è appropriata delle scoperte degli stregoni e ha riprodotto quelle scoperte nelle cure mediche. Oggi come oggi, a colui che pretenderebbe di curare le persone, di fare il curatore, si presentano persone malate di cancro all'ultimo stadio, davanti alle quali la stessa cultura medica si arrende. La stessa cosa vale per l'astrologia. 100 anni fa la capacità intuitiva di una persona poteva essere messa a fuoco dall'uso delle carte o da altri artifici. Ma oggi che la psicanalisi e la psichiatria hanno fatto passi da gigante, quella capacità intuitiva diventa un elemento secondario rispetto alla capacità d'analisi del mondo scientifico. Purtroppo persone che fanno astrologia si spacciano per guaritori o praticano la divinazione da salotto o le sedute spiritiche, altro non fanno che danneggiare sia la stregoneria che il paganesimo politeista. Fanno passare per stregoneria e paganesimo ciò che è ciarlataneria. E fra preti cattolici che predicano il creazionismo, maghi da televisione che vi vendono il tranno al lotto e vicca che dividono il mondo fra maschi e femmine, la ciarlataneria ha tutto lo spazio che vuole per manifestarsi in tutte le sue sfaccettature. Vivere la vita con magia è ben più impegnativo che mettere le proprie speranze nella provvidenza, sperare nel superenalotto o dividere il mondo in bianco e nero. Considerate il Corpus Hermeticum. Quando fu tradotto era un libro importante, ma lo era in un contesto di assolutismo cristiano, in un contesto di superstizione biblica. Come testo contribuì ad aprire gli orizzonti dei pensatori, dei filosofi del Rinascimento. Poi qualcuno lo ha spacciato per una verità, per una Bibbia che conteneva i segreti dell'immortalità e degli alchimisti. Così mentre il mondo culturale lo ha progressivamente smontato e ricondotto alla sua reale dimensione, i cultori dell'esoterismo ancora lo spacciano come un libro pagano che contiene dei segreti e molte persone abboccano, specialmente quelle provenienti dagli ambienti cristiani. Lo stesso vale per la Kabbalah, a cui si attribuiscono influssi di chissà quale trascendenza. Si arriva all'assurdo di coniare come arte magica la numerologia a sistema decimale, come se non fosse un'invenzione soggettiva degli uomini che usavano le 10 dita per scoprire segreti arcani in una Bibbia che, scritta in ebraico senza vocali, si vuole decifrare credendo la parola e manifestazione del Dio creatore e padrone di chissà quale volontà, di chissà quali desideri, di chissà quali ordini. Tutto questo per allontanare le persone dalla stregoneria e renderle dipendenti da altre e diverse verità. Perché li chiamo sciamani da discoteca? Perché quel tipo di attività, cristianesimo, numerologia, astrologia, Islam, Kabbala, ebraismo, tarocchi, cristalleria, equivalgono agli effetti da pastiglie di ecstasy. E spesso chi pratica danze sciamaniche con l'uso di tamburi non si tira indietro, come ad esempio gli sciamani che fanno uso dell'iboga in Gabo e l'uso massiccio di amanita muscaria che veniva fatta in Siberia, finché dopo è sparita, ma dopo la importavano dall'Italia, fino a ridurre gli effetti dell'eroina nelle pratiche cattoliche, sufi e in generale in quelle pratiche di annientamento dell'io nel Dio padrone. Qui abbiamo per esempio delle pratiche tipo Rosa Crociani che vanno in questa direzione. Queste persone usano il benessere che si genera dall'annientamento psicofisico delle persone. Il suicidio è un rimedio molto comune al fine di sottrarsi alle condizioni opprimenti della vita. E sono tanto più opprimenti le condizioni della vita quotidiana, quanto meno si è attrezzati ad affrontarle. E così la religione rivelata, che sottrae l'individuo alle proprie responsabilità nel quotidiano, annullando la volontà del Dio padrone, non fa altro che condurre le persone verso il suicidio più o meno lento. L'annullamento dell'individuo nella provvidenza, manifestata dal Dio padrone, è la più diffusa forma di suicidio che viene praticata nella società civile. Ma in che cosa consiste la base dello sciamanesimo? Consiste nell'interazione emotiva fra il soggetto e il mondo in cui vive, superando la forma della sua rappresentazione e superando la percezione della forma, alterando i sensi. In sostanza, il mondo non è quantità e forma, e il soggetto non può fermare i suoi sensi alla pura e semplice determinazione della forma e della quantità degli oggetti nel mondo. Il mondo è un crogiolo di consapevolezze. Lo sciamano è colui che interagisce con le consapevolezze del mondo, e la qualità di questa interazione si desume dalle scelte che chi pratica sciamanesimo compie nella vita quotidiana. Le sue idee, le sue scelte come azione, le sue proposte, il suo modo di leggere e di interpretare il mondo. Lo sciamano è colui che penetra il mondo superando la forma della sua rappresentazione e legge il mondo attraverso le relazioni di consapevolezza. Per esempio, esistono degli sciamani che guardano il cielo e vedono delle cornacchie grigie. Anche l'uomo comune alza gli occhi al cielo e vede delle cornacchie grigie. Però mentre l'uomo comune dice: ah, sono cornacchie, nello sciamano la visione di una cornacchia grigia gli fa emergere un'intuizione, gli fa emergere un'idea, gli fa emergere qualcosa. Questo vale anche per vedere un topo. Per l'uomo comune un topo è solo un topo, per uno sciamano quella visione gli apre un canale e gli emerge un'intuizione. E questo vale per qualsiasi visione del mondo che abbiamo attorno a noi. Cioè, per l'uomo comune è solo forma, è solo un nome, è solo una quantità. Per uno sciamano è l'emergere di un'intuizione dal proprio profondo. E questa è la differenza. Ciò che per l'uomo comune è un oggetto che descrive mediante la forma, lo sciamano descrive lo stesso oggetto attraverso la consapevolezza dell'oggetto che percepisce. Per un uomo comune un albero è una forma, per lo sciamano un albero è un'intelligenza che progetta. Da cosa è caratterizzata una via sciamanica? In che cosa consiste la trasformazione di un individuo in sciamano o sciamana? Il procedimento è complesso e articolato, e qualunque sintesi rimane monca e incompleta, tanto che che necessita di interi trattati per precisarne i passaggi. Però possiamo sintetizzare la trasformazione in sciamano e sciamana attraverso alcuni passaggi fisico-emotivi che l'individuo compie. L'individuo ha dentro di sé una serie di funzioni psicofisiche che si mettono in moto soltanto se egli sviluppa l'esigenza di queste funzioni. Qualora egli non ne abbia esigenza e non le usi, queste funzioni si atrofizzano, rattrappiscono o cortocircuitano su se stesse. I recenti studi sulle funzioni neuronali, le modificazioni cerebrali e le indagini psicoanalitiche e psichiatriche hanno da tempo messo in rilievo le modificazioni fisiologiche che avvengono nell'individuo attraverso il suo modo, le sue strategie di leggere e affrontare il mondo in cui vive. Ed è l'azione dell'individuo nel mondo in cui vive, le sue strategie, l'uso della sua volontà, la manifestazione delle sue passioni che da un lato plasmano la sua energia vitale, costruendo il suo corpo luminoso, e dall'altro sollecitano le sue funzioni psicofisiche e emozionali a rispondere alle esigenze che egli mette in moto. Spesso si confonde l'attività sciamanica o magica con scoppi di alterazione sensoriale che si hanno nelle persone in età puberale o in particolari momenti di estraneazione dalla realtà. Dentro gli esseri umani ci sono dei meccanismi per leggere la realtà in maniera diversa, ma purtroppo spesso non sono riempiti di intento soggettivo. Quei meccanismi, quando non sono riempiti di intento soggettivo, comunque si mettono in moto e spesso, data la manipolazione mentale cui la struttura educazionale li sottopone, degenerano in malattia mentale. La depressione è uno di questi effetti, come del resto le allucinazioni, le allucinosi o le illusioni. Può diventare uno sciamano solo l'individuo adulto che molto ha vissuto, perché è quel vissuto che, per me, che mette in moto le sue funzioni del cervello, profondo e antico, e modifica il suo modo di guardare e rapportarsi col mondo. Dopodiché esistono delle tecniche che facilitano la relazione fra il modo del corpo luminoso di percepire e descrivere il mondo e la ragione dell'individuo che nel mondo deve agire mediante la propria descrizione. Solo che le tecniche funzionano solo laddove l'individuo ha costruito il suo corpo luminoso, non dove l'individuo qualifica la validità delle tecniche mediante illusioni o allucinazioni. Ed è questa la discriminazione fra sciamanesimo e sciamanesimo da discoteca. La percezione dello sciamano è un mezzo attraverso il quale vivere nel mondo. Le allucinazioni e le illusioni dello sciamano da discoteca sono il fine che l'individuo si prefigge per fuggire dalla vita reale. Lo sciamano, nei mondi diversi, incontra questo mondo con le sue contraddizioni e le intelligenze di cui quelle contraddizioni sono le protagoniste. Lo sciamano da quei mondi riporta metodi d'azione e soluzione per risolvere o affrontare quelle contraddizioni in questo quotidiano. Lo sciamano da discoteca riporta solo conferma delle sue illusioni e delle sue allucinazioni. Mentre lo sciamano da discoteca è prigioniero delle proprie visioni, delle proprie sensazioni, lo sciamano ha aperto dentro di sé il territorio d'azione del corpo luminoso. Il corpo luminoso inizia ad occupare tutte quelle aree del cervello che la pratica di vita dello sciamano ha risvegliato e inizia a percepire ed elaborare il mondo e i fenomeni che da esso provengono in maniera diversa dalla normale elaborazione della ragione. Si chiama corpo luminoso anche perché questo ha una coscienza di se stesso e della relazione che la sua presenza costruisce con la ragione. L'elaborazione del corpo luminoso non si sostituisce alla ragione. Si chiama autodisciplina, la capacità del soggetto di separare i due momenti di elaborazione, ma interviene in essa mediante scoppi intuitivi. Gli scoppi intuitivi permettono di far arrivare alla ragione nuove e diverse idee attraverso le quali affrontare il mondo quotidiano. Ma il mondo quotidiano rimane la cartina di tornasole della pratica sciamanica. Nessun sciamano è mai uscito dalla società in cui è nato e nella quale ha costruito le proprie sfide della vita. Quando pensiamo a sciamani, pensiamo sempre a persone anziane, a persone che hanno vissuto. Ed è un po' come nel campo filosofico. Ci sono i filosofi che affrontano ed elaborano il nuovo e che spesso vivono in miseria e allontanati dal mondo culturale, perché disturbano il mondo culturale. E poi ci sono i ciarlatani, che studiando altri filosofi, spacciano se stessi come filosofi, tipo Cacciari, per esempio. Questi ultimi sono ben inseriti nel mondo culturale e spesso guadagnano soldi proprio usando le idee dei filosofi che sono vissuti in miseria. Guardatevi dagli sciamani da discoteca. Sono come i preti cattolici, distruggono il divenire degli esseri umani spacciando loro una verità. Senza il vivere per sfida non può esistere nessun sciamanesimo, nessuna magia, ma solo ciarlataneria. Come fa dire a Don Juan Carlos Castaneda nell'Isola del Tonal? Dall'Isola del Tonal. Abbassò la voce come se stesse per dirmi qualche cosa di molto confidenziale. Sto per dire forse il più grande brano del sapere che possa essere pronunciato, aggiunse. E ora vedrò quel che saprete farne. Sapete, e lo dico anche a voi alla radio, che in questo preciso momento siete circondati dall'eternità? E sapete che potete usare questa eternità, se lo desiderate? Dopo una lunga pausa, durante la quale con un lieve movimento degli occhi mi sollecitò a dire, io risposi che non riuscivo a capire le sue parole. «Qui! L'eternità è qui!» disse, indicandomi l'orizzonte. Poi indicò lo zenith. «O qui!» O forse possiamo dire che l'eternità è così, spalancò le braccia puntandole una a destra e una ad ovest. ci guardammo in volto. Nei suoi occhi c'era una domanda. «Che cosa ne dite?» chiese con amabilità insistita, come se volesse persuadermi a riflettere sulle sue parole. Non sapevo cosa rispondere. «Sapete che potete espandervi per sempre in ognuna delle direzioni che ho indicato?» aggiunse. «Sapete che ogni momento può essere eternità?» Non è un indovinello, è un fatto. Ma solo se vi impadronirete di quel momento e lo usate per prendere la totalità di voi, per sempre, in ogni direzione. Mi fissò. «Prima non possedevate questo sapere», disse sorridendo. «Ora lo possedete, ve l'ho rivelato, ma non cambia assolutamente nulla, perché non avete sufficiente potere personale per utilizzare la mia rivelazione. Se però aveste sufficiente potere, le sole mie parole vi basterebbero per fare il giro della vostra totalità e per spostare la parte essenziale di là dai confini in cui è contenuta». Fine della citazione dall'Isola del Tonale. L'unico problema delle parole di Don Juan, descritte da Carlos Castaneda, è che quelle parole descrivono la situazione letterale dello sciamano, cosa assolutamente ignorata e ritenuta impossibile dagli sciamani da discoteca. Il segreto sta nel potere personale o potere di essere, che si costruisce vivendo con passione e con impegno la propria esistenza. Al massimo, gli sciamani da discoteca vi indicheranno l'amore, inteso come contrizione emotiva nelle relazioni col mondo. Una contrizione emotiva che porta le persone all'autodistruzione. E questo, Marghera, 25 aprile 2006. E questo è tutto per quanto riguarda stregoneria, sciamanesimo e ciarlataneria. L'amore nelle relazioni col mondo. Ebbene, visto che sono le 19:40 scarse, dagli inni omerici, che all'edizione Burr indico pagina 163, ci leggiamo l'inno maggiore ad Afrodite. Musa, cantami le opere dell'aurea Afrodite, la dea di Cipro, che suscita dolce desiderio negli dei e soggioga le razze degli uomini mortali, gli uccelli del cielo e tutte le specie animali, che la terra e il mare nutrono in gran copia. A tutti sono care le opere di Citerea, dalla bella corona. Tre sono i cuori che essa non sa piegare né ingannare. Una è la figlia di Zeus e Giogo, Atena dagli occhi splendenti. A lei infatti non piacciono le opere dell'aurea Afrodite. Le sono care le guerre, le opere di Ares, mischie e battaglie, e ama promuovere splendide imprese. Per prima insegnò agli artefici che vivono sulla terra a fabbricare cocchi e carri intarsiati di bronzo e ammaestrò le tenere fanciulle dentro le case, ispirando in cuore a ciascuna lavori magnifici. E neppure Artemide dalle frecce d'oro, la dea cacciatrice, si lascia domare da Afrodite, amica del sorriso. Infatti le piace colpire con l'arco le fiere sui monti, ama le cetre, le danze e le grida acute, i boschi ombrosi e le città degli uomini giusti. Le opere di Afrodite non piacciono neppure a Estia, la casta fanciulla che l'accorto Crono generò per prima e poi per ultima per volere dell'Egeo Zeus, l'augusta dea ambita da Poseidone e da Apollo. Essa però non volle, anzi, oppose un netto rifiuto e toccando la testa di Zeus, il padre Giogo, fece un solenne giuramento che si compì pienamente di restar per sempre vergine e venerabile fra le dee. Invece alle nozze il padre Zeus le diede un gran privilegio ed essa siede nel centro della casa accogliendo le offerte onorata da tutti i templi degli dei e spesso tutti i mortali è la più venerata fra le dee. Questi sono i cuori che essa non sa piegare né ingannare, ma nessun altro può sfuggire ad Afrodite, né fra gli dei beati né fra gli uomini mortali. Sconvolge anche la mente di Zeus, Signore del fulmine, che è il più grande e ha avuto il potere più grande, facilmente inganna il suo animo scaltro ogni volta che vuole e lo fa unire a donne mortali e gli fa dimenticare Era, sua moglie e sorella, che per bellezza spicca fra le dee immortali ed è la più gloriosa figlia dell'accordo Cronos e di Rea. Ed è lei che Zeus dalla mente infallibile scelse come nobile sposa, vedendone i pregi. Ma anche ad Afrodite Zeus insinuò nel cuore il dolce desiderio di unirsi a un uomo, perché al più presto facesse anche lei esperienza di un letto mortale, e perché la dea, amica del sorriso, non potesse più vantarsi al cospetto degli dei, amicando beffarda, di avere unito dei a donne mortali, che avevano partorito agli immortali figli immortali, e di aver unito le dee a uomini mortali. Zeus le insinuò nel cuore il dolce desiderio di Anchise, che a quel tempo pascolava le mandrie su alte vette dell'Ida, ricca d'acque, bello come un immortale. Vedendolo Afrodite, amica del sorriso, se ne innamorò. Un terribile desiderio le prese nel cuore. Andò a Cipro ed entrò nel tempio odoroso di Pafo, dove c'è un santuario e un altare fragrante. Entrò dentro e rinchiuse le porte splendenti. Qui le cariti la lavarono e la unsero con un olio straordinario, usato per la pelle degli dei eterni, un olio divino e soave che la profuma tutta. Afrodite, amica del sorriso, indossò allora tutte le sue belle vesti eleganti e si adornò d'oro. Poi lasciò la fragrante Cipro e si diresse a Troia, procedendo rapidamente nel cielo in mezzo alle nubi. Arrivò a Lida, ricca di acque, madre di fiere, e attraversò il monte in direzione della stalla. Docili l'accompagnavano lupi grigi e leoni feroci, orsi e veloci pantere, ma i sazi di caprioli. Vedendoli la dea si rallegrava nel cuore e insinuava loro nel petto il desiderio, e tutti a coppie si acquattarono negli anfratti ombrosi. Essa arrivò alla capanna ben costruita e trovò l'eroe Anchise, bello come un dio, che era stato lasciato solo nella stalla. I compagni erano tutti a pascolare le mandrie sui prati erbosi ed egli, lasciato solo nella stalla, si aggirava qua e là suonando la cetra sonora. Afrodite, figlia di Zeus, si fermò accanto a lui. Con l'aspetto e la figura di una vergine indomita, non voleva che si spaventasse vedendolo con gli occhi. Anchise la scorse e prese a osservarla, ammirandone l'aspetto e la figura e le vesti splendenti. Indossava un peplo più fulgido della vampa del fuoco, portava bracciali ritorti e orecchini lucenti, e al collo delicato erano appese collane bellissime d'oro intarsiato. Illuminavano il suo morbido petto, quasi un bagliore lunare, e l'effetto era meraviglioso. Anchise fu preso d'amore e le rivolse queste parole: «Ti saluto, signora, che vieni in questa casa. Chiunque tu sia fra le dee, Artemide o Leto, Laura Afrodite o la nobile Temi, o Atena dagli occhi splendenti, o forse tu che vieni qui sei una delle cariti che accompagnano tutti gli dei e sono chiamati immortali, o una delle ninfe che popolano i bei boschi, oppure una delle ninfe che abitano questa bella montagna e le sorgenti dei fiumi e i pascoli erbosi. Io costruirò per te un altare su una vetta, in un luogo visibile da lontano, e ti consacrerò belle offerte in ogni stagione. Ma tu sii mi propizia e concedimi d'essere un uomo illustre fra i troiani, e in futuro dammi una discendenza fiorente, e consenti che io viva a lungo felice e veda la luce del sole ricco in mezzo alla gente e che tocchi la soglia della vecchiaia». Allora gli rispose Afrodite, figlia di Zeus, Anchise glorioso: «Fra tutti gli uomini nati dalla terra, io non sono una dea, perché mi paragoni alle immortali? Sono una creatura mortale, mi ha generato una donna, mio padre è Otreo, che tu forse conosci per fama, è il signore di tutta la Frigia, dalle alte mura. So parlare la vostra lingua altrettanto bene della nostra. In casa, infatti, mi ha allevato una nutrice troiana, cui mia madre mi affidò da piccola perché mi curasse. Ecco perché conosco bene anche la vostra lingua. Ma ora l'Argifonte dalla verga d'oro mi rapì, dalle danze di Artemide, la cacciatrice delle frecce d'oro. Eravamo in molte a danzare, ninfe e fanciulle. Pronte alle nozze, attorno si assepava una folla infinita. Ma l'Arghifonte della Verga d'Oro mi rapì e mi portò per molti campi lavorati dai mortali e per molte terre non divise e non coltivate, dove le fiere voraci si aggiravano per ombrose vallate. Temevo che non avrei mai più messo piede sulla terra ferace. Diceva che sarei diventata sposa legittima del letto di Anchise e che ti avrei partorito splendidi figli. Ma dopo avermi mostrato la via e spiegato ogni cosa, il forte Ghiforte è tornato in mezzo agli immortali e io mi presento a te, spinta da dura necessità. Ti supplico in nome di Zeus e dei tuoi nobili genitori, infatti bello come sei, non puoi essere di umili origini. Portami da tuo padre, ancora vergine pura, presentami a lui, a tua madre, donna sennata, e ai tuoi fratelli, nati dal tuo stesso sangue, sarò una buona nuora, non indegna della famiglia. Manda subito un messaggero ai frigi dei cavalli veloci, per avvertire mio padre e mia madre che sarà in ansia. Essi ti manderanno molto oro e abiti eleganti. Tu accetti i loro doni, ricchi e numerosi, e dopo aver fatto questo, offri un banchetto di nozze gradito agli uomini e agli dei mortali. Così dicendo, la dea gli ispirò dolce desiderio nel cuore. Anchise fu preso d'amore e le rivolse queste parole. Tu sei una mortale e ti ha generato una donna e sei figlia illustre dell'illustre Otreo. Come sostieni, se sei venuta qui per volontà di Hermes, il messaggero immortale, e dovrei essere per sempre mia moglie, allora nessun dio, nessun uomo mortale potrà fermarmi prima che mi sia unito a te in amore, subito adesso, neppure se lo stesso arciere Apollo scoccasse frecce dolorose col suo arco d'argento. Pur di salire sul tuo letto, donna simile alle dee, sono pronto poi a sprofondare nella casa di Ade. Così dicendo, le prese la mano. Afrodite, amica del sorriso, voltando la testa e abbassando i begli occhi, lo seguì sul letto ben fatto, ricoperto di soffici manti che era già pronto per il principe. Sopra erano stese pelli di orsi e di leoni dal ruggito profondo, che lui stesso aveva ucciso sugli alti monti. Saliti che furono sul letto ben fatto, Anchise anzitutto le tolse di dosso i splendidi ornamenti, le fibbie e i bracciali ritorti, e gli orecchini e le collane, le sfilò la cintura e le sciolse le vesti lucenti, che depose sopra un seggio dalle borchie d'argento. Poi per volontà degli dei e del fato si coricò. Lui un mortale accanto a una immortale senza saperlo. Venne l'ora in cui i pastori tornarono dai pascoli fioriti e riportavano alla stalla i buoi e le pecore sazie di cibo. Allora la dea versò sopra Achille un dolce sonno sereno e indossò di nuovo le belle vesti. La splendida dea si rivestì con cura, poi si alzò dentro la capanna. La testa toccava il tetto ben costruito e una bellezza divina si irradiava dal viso come sempre avviene per Citeria dalla bella corona. Svegliò Anchise dal sonno e gli parlò così: alzati, figlio di Dardano, perché questo sonno profondo? Dimmi se ti sembra che assomiglio a quella ragazza che prima credevi di vedere coi tuoi occhi. Così parlò. L'altro la sentì e subito si scosse dal sonno, ma quando vide il collo e begli occhi di Afrodite si turbò e volse lo sguardo in un'altra direzione, poi si coprì col mantello il bel viso e la supplicò pronunciando alate parole: non appena ti ho visto coi miei occhi, signora, ho capito che eri una dea, ma tu non mi hai detto la verità. Ora ti supplico, in nome di Zeus e Giogo, non permettere che io viva in mezzo alla gente come un invalido, abbi pietà, perché non ha una vita felice l'uomo che dorme con dei immortali. Gli rispose allora Afrodite, figlia di Zeus: Anchise, glorioso fra tutti gli uomini mortali, fatti animo e non essere troppo preoccupato nel cuore. Non devi temere di soffrire alcun male a causa mia o degli altri beati, poiché tu sei caro agli dei. Ti nascerà un figlio che regnerà sui troiani, e poi dei figli nasceranno altri figli in serie continua. Gli metterai nome Enea, perché un Eneo dolore mi ha preso quando sono entrata nel letto di un mortale. Quelli della vostra stirpe sono spesso simili agli dei nell'aspetto e nella figura, più di tutti gli altri uomini. In passato il saggio Zeus rapì il biondo Ganimede a causa della sua bellezza, perché abitasse con gli dei e facesse loro da copiere nella casa di Zeus. È un prodigio per gli occhi e tutti gli immortali lo ammirano quando attinge rosso nettare dal cratere d'oro. Un dolore angoscioso prese il cuore di Tro. Non sapeva dove la tempesta divina avesse rapito il suo figlio. Lo piangeva continuamente, giorno dopo giorno. Zeus ne ebbe pietà e per ripagarlo del figlio gli diede cavalli veloci e degni di trascinare il cocchio di un dio. questo fu il dono per lui. E il messaggero Archifonte, per ordine di Zeus, gli rivelò ogni cosa, cioè che suo figlio era immortale, libero da vecchiaia, al pari di un dio. Quando sentì il messaggio di Zeotru, smise di piangere e si rallegrò dentro il cuore e si lasciava trasportare dei cavalli impetuosi pieno di gioia. E anche Eos dal trono d'oro rapì un uomo della vostra stirpe, Titono, simile agli immortali, e andò dal Cronide, dalle nere nubi, per chiedergli di renderlo immortale e di farlo vivere in eterno. Zeus, con un cenno del capo, esaudì la richiesta. Non appena il bimbo vedrà la luce del sole, lo alleveranno le ninfe Oreadi dal seno profondo, che abitano questa montagna alta e divina. Non faranno parte né degli immortali né dei mortali, vivono a lungo, si nutrono del cibo divino e intrecciano con gli immortali splendide danze. I Sileni e l'Aghifonte, dall'occhio acuto, si uniscono a loro in amore, nelle profondità di amabili grotte. Quando esse nascono sulla terra ferace, nascono con loro querce dai alti rami o abeti, belli e fiorenti, sopra le cime dei monti. Svettano altissimi e sono chiamati templi degli immortali. Nessun uomo li recide col ferro, ma quando si avvicina il momento della morte, prima i begli alberi inaridiscono sopra la terra, la loro corteccia si disseca e i rami cadono, e subito dopo l'anima delle ninfe lascia la luce del sole. Saranno loro a occuparsi di mio figlio e ad allevarlo, non appena toccherà l'amabile giovinezza. Le dee lo condurranno qui e ti mostreranno il ragazzo, e dopo 4 anni, voglio aprirti tutto il mio cuore, io verrò di nuovo da te e ti porterò tuo figlio. Quando i tuoi occhi vedranno il ragazzo, ti rallegrerai a quella vista, perché sarà in tutto simile a un dio. Lo porterai subito a Ilio, battuta dal vento, e se qualcuno degli uomini mortali ti chiederà quale madre ti ha concepito quel figlio, ti comando di rispondergli così: non te ne dimenticare di che è il figlio di una tenera ninfa, di quelle che abitano questo monte rivestito di boschi. Se invece, indulgendo una folle vanteria, racconterai di esserti unito in amore con Afrodite e la bella corona, Zeus furibondo ti colpirà con il fulmine. T'ho detto tutto, tu meditalo nel tuo cuore, sta attento a non nominarmi ed evita l'ira degli dei. Così disse e salì nel cielo per corso dei venti. Salve, o dea che proteggi l'accogliente Cipro, dopo aver cominciato da te intonerò ora un altro canto. E questo è il canto di Afrodite, degli inni omerici, uno dei canti più belli. È difficile dire qual è uno dei canti più belli degli inni omerici. Sono i canti per antonomasia, sono fra gli inni più antichi che ci siano arrivati in onore degli dei. E anche la stessa menzogna di Venere, in realtà, è uno dei più grandi atti di follia controllata che la stregoneria abbia mai sentito. Bene, io sono un attimino commosso, ma se mi date un attimo il numero di telefono 049 700 600 e 049 700 838. Stregoneria, sciamanesimo e ciarlataneria e inni omerici. Pronto?
Pronto? Sì? Io vorrei parlare di un nostro ascoltatore.
Cosa c'entra con quello che sto dicendo?
No, c'entra. Senta, perché? Sai perché?
Dimmi!
No, ma se tu devi chiedermi qualcosa.
Ciao!
Scusate. Va bene. Allora, vi ricordo che quello che è la stregoneria, anche in relazione all'inno omerico che vi ho letto, in realtà quello che noi vediamo come relazione fra Afrodite e Anchise è una relazione di interazione emotiva fra l'uomo e il mondo. Pronto? Sì?
Sì, ciao.
Ciao.
E allora, tutto bene?
Sì, io sì.
Beh, niente, volevo solamente farvi un saluto, vi sto ascoltando e tutto ciò è bello, insomma.
Grazie.
Complimenti e niente.
Grazie, buona giornata.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ultimissima, pronto? Niente. Quello che è l'azione anche fra Anchise e Venere non è altro che un'interazione fra emozioni del mondo. Cioè Venere che fa innamorare tutti, ma che è costretta a propria volta di innamorarsi. E racconta una bugia, racconta una grande bugia che però non è un inganno, è solo un diminuire se stessa per arrivare allo stesso livello di Anchise. Ed è questo che differenzia la stregoneria anche dal sciamanesimo di discoteca. Vediamo. Pronto?
Claudio?
Dimmi.
Scusa per prima.
Dimmi.
Però io ti domando e dico, perché tu nella tua prefazione devi chiedere permesso a Radio Coma 5 di trasmettere?
La ciao.
Perché?
Ai ai ai, evitiamo queste cose, per piacere, su, fatemi un favore. Vabbè, io purtroppo qui ormai la trasmissione l'ho finita, questo è quello che vi ho presentato oggi, rifletteteci un pochino, vi ricordo che su internet potete scaricarvi l'intera trasmissione che probabilmente a giorni è stata, viene messa praticamente in MP3. Bon, ciao a tutti, vi do appuntamento per giovedì prossimo, sempre con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.